E leggiamo dal libro dei Proverbi i versetti che vanno dall'1 al 9 del capitolo 2. Libro dei Proverbi, capitolo 2, i versetti da 1 a 9. Libro dei Proverbi, tutti sanno che si trova subito dopo il libro dei Salmi. Così dice la parola del Signore: figlio mio, se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Il Signore infatti dà la saggezza. Dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia e di custodire la via dei suoi fedeli. Allora comprenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine e tutte le vie del bene. Fin qui la parola del Signore. Certamente tutti quanti noi conosciamo un versetto che si trova nel Nuovo Testamento, precisamente nell'Epistola di Giacomo, al capitolo 1, il versetto 5, che dice: se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà donata. Come si ottiene la sapienza? Il modo migliore per ottenere questa sapienza, di cui stiamo parlando, di cui ho parlato domenica prossima e continueremo a parlare per tutto il tempo che saremo nel libro dei Proverbi, è chiederla a Dio mentre meditiamo il libro dei Proverbi. Perché questo libro della Bibbia è stato scritto proprio con questo scopo, quello di farci partecipi della sapienza di Dio. Vi ho detto che il libro dei Proverbi è un esempio mirabile di poesia orientale, ma di un tipo di poesia particolare, perché è poesia ispirata. Non è semplicemente una ricercatezza di belle parole che fanno suscitare nelle nostre menti delle belle emozioni, perché ci fanno vedere la realtà in un modo diverso, ma è poesia ispirata, cioè il modo in cui Dio, con parole che a volte sono anche delle frecciate, delle semplicissime e brevissime sintetiche frasi, ci comunica la sua verità. Ha lo scopo di rivelarci conoscenza intorno a Dio, intorno a noi stessi, e ha lo scopo di indicarci la via di vivere o per vivere secondo il modello di Dio, alla gloria di Dio e per la nostra e l'altrui felicità. Il libro dei Proverbi è un libro meraviglioso che è ricchissimo di una grande varietà di temi, che tocca moltissimi argomenti diversi, ma c'è un tema unificante, qualcosa che sta alla base e che percorre tutto quanto il libro dei Proverbi, ed è questo: è un libro che parla di Dio, o meglio ancora, è un libro in cui noi sentiamo che Dio ci parla. Quindi Il tema unificante è appunto la teologia, cioè quello che il libro di quello che questo libro ci insegna intorno alla persona di Dio. Teologia non è una parola che ci deve fare spaventare, perché è un discorso intorno a Dio. Theos, Dio, logos, parola, o ragionamento, o pensiero. Quando noi parliamo di Dio, anche quando si parla di Dio in modo sbagliato, si fa teologia. Si parla di Dio e si parla in modo sbagliato. Quella è pessima teologia, cattiva teologia, teologia distruttiva, ingannevole. Quando parliamo di Dio in modo corretto facciamo buona teologia. Un teologo non è una persona che quando parla dice cose che nessuno capisce. Ci sono persone che pensano di essere teologi in questo modo. Io credo che non è questa la vera teologia. La vera teologia è quando uno, parlando di Dio, si fa capire da tutti, comunicando delle verità intorno a Dio, intorno a chi è Dio. Quindi la teologia dei proverbi è appunto il discorso o il pensiero o la rivelazione che Dio ci dà di se stesso. Chi è questo Dio che ci parla? Ora, ci sono buonissime ragioni, come vi dicevo, per leggere, studiare, meditare, ruminare, imparare a memoria il libro dei proverbi. Ed è il primo tra tutti è che è parola di Dio, che è ispirata e che quindi è utile a istruire, a insegnare, a riprendere, a correggere e educare alla giustizia. Ma c'è una ragione in più per cui noi dobbiamo leggere e studiare il libro dei proverbi. Oggi noi possiamo trarre maggior profitto da questo libro rispetto a quello che gli uomini che ascoltavano le stesse cose 3000 anni fa potevano trarne. Perché? Perché noi possiamo leggere il libro dei proverbi alla luce della rivelazione di Gesù, alla luce della rivelazione di Cristo. Nell'epistola agli ebrei è scritto che Dio anticamente ha parlato in molti modi, in molte maniere, ai padri, per mezzo dei profeti, e che però adesso lui ci ha parlato per mezzo del Figlio, che è l'impronta della sua essenza, lo splendore della sua gloria, cioè venuto Gesù Cristo, noi abbiamo la parola definitiva, la parola conclusiva, la piena rivelazione della volontà di Dio, del pensiero di Dio, dell'insegnamento di Dio, di quello che Dio vuole che noi sappiamo. E questo ci permette di guardare in retrospettiva all'Antico Testamento e vedere cose che coloro che stavano vivendo quelle cose quando sono accadute o che le stavano leggendo non potevano capire. Questo lo dice chiaramente Pietro, ma vi faccio un esempio, no? La storia di Giuseppe nell'Antico Testamento. Venduto dai fratelli, che va a finire nella prigione e che poi diventa lì qualcuno nella prigione, poi che diventa viceré d'Egitto e che poi viene riconosciuto dai fratelli, eccetera. E tutta questa storia è una bella storia, se voi la leggete ne potete godere, ma se guardate a Gesù come l'adempimento, come l'antitipo di Giuseppe, potete vedere che nella storia di Giuseppe è adombrata la vicenda di Gesù, venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto e lo hanno venduto per 30 denari e lo hanno fatto uccidere e poi il Signore lo ha risuscitato ed è diventato il re dei re, il Signore dei signori. Allora, leggiamo la storia di Giuseppe e godiamo di una bella storia, la leggiamo alla luce di Cristo e vediamo la sapienza di Dio. E così via, in tante cose. La stessa cosa succede anche con il libro dei proverbi. Noi dobbiamo leggere i proverbi in una chiave cristologica. Cosa significa? Significa che nei proverbi dobbiamo trovare Gesù. Lo troviamo Gesù nei proverbi? Ma certo che lo troviamo. Quando si parla della sapienza, sappiamo che Gesù viene chiamato dall'Apostolo Paolo sapienza di Dio. Quando si parla dello sposo fedele, dello sposo che è fedele alla propria sposa e quindi che non si lascia vincere dalle seduzioni della donna adultera, noi possiamo vedere Gesù come l'esempio perfetto del marito sposo della Chiesa, che è una bellissima immagine che Paolo ci dà in Efesini capitolo 5. Quando sentiamo nel libro dei Proverbi l'esortazione a dire parole di verità, a chi dobbiamo pensare se non a colui che ha detto: io sono la via, la verità e la vita? Quando nel libro dei Proverbi leggiamo che l'amico ama in ogni tempo ed è nato per essere un fratello nella distretta, chi è colui che è chiamato l'amico dei peccatori se non il Signore Gesù Cristo? E così via. Dobbiamo leggere Proverbi alla luce della persona e dell'opera di Cristo. E il libro dei Proverbi è utile perché ci aiuta a riflettere su un fatto: che sotto al cielo non c'è niente di nuovo, che gli uomini sono sempre stati gli stessi, che i peccati che gli uomini hanno commesso e dai quali Dio ci vuole liberare, quali sono? Sempre gli stessi. Quali peccati vengono denunciati nel libro dei Proverbi? Il libro dei Proverbi ci fa uno spaccato impietoso della condizione dell'uomo. I peccati della lingua, delle parole, dell'invidia, i peccati sessuali, i peccati della lagnosia. Pure Samè sa che cosa significa la parola lagnosia, giusto? L'ha imparata. Lui è egiziano, però ha imparato cosa significa lagnosia. Significa pigrizia. E così via. Di tutto si parla nel libro dei Proverbi. Perché il libro dei Proverbi parla di me e di voi, parla di me e di te, parla dell'uomo nella sua miseria e anche nell'eccellenza, certo, sicuramente. Parla di Dio, e il libro dei Proverbi è il libro della sapienza, della saggezza. La sapienza divina contrapposta alla sapienza umana. La sapienza divina che viene dall'alto, che ha una relazione con Dio, che viene da Dio, e la sapienza umana che, come dice Giacomo, è carnale, è terrena, è diabolica. Ma è importante che noi comprendiamo soprattutto, ed è qui che adesso vado al dunque ed entro nel mio messaggio, che il libro dei Proverbi ci parla di questa sapienza che viene direttamente da Dio. Il versetto 6 del capitolo che vi ho letto dice: il Signore infatti dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Allora, se io vi dicessi: venite da me che vi voglio dare una cosa, qualcuno che viene da me si può immaginare cosa posso dargli, no? Qualcosa che io possiedo. Io non posso dare qualcosa che non ho. Qualcosa che fa parte di me. Qualcosa che io ho, ma che non solo lo possiedo, ma che ne possiedo in sovrabbondanza, in modo tale da essere capace di comunicarla anche a voi. Ora, Dio è sapienza. Dio non solo ha la sapienza, Dio è sapienza e Dio dona la sapienza, e quindi questa sapienza viene da Dio ed è una qualità divina, è la sua natura divina. Quando Dio ci rende partecipi della sua sapienza, ci rende partecipi della sua natura. partecipi di se stesso. Quindi, chi è questo Dio che troviamo nei Proverbi? Questo Dio che dà la sapienza, questo Dio che ci rende partecipi di sé. 1, 2, 3, 4, 5 cose rispetto a Dio che velocemente voglio coprire nei prossimi minuti. Prima di tutto, Dio è il Dio creatore. Nel libro dei Proverbi ci sono dei bellissimi passi che sono altamente poetici, che descrivono le azioni di Dio. Uno di questi lo troviamo in Proverbi capitolo 8, dal versetto 22 in poi. Se avete la Bibbia potete pure aprirla e seguirmi. Se non avete la Bibbia o se non volete seguirmi leggendo, però fate attenzione, non perdete nessuna parola. Potete anche prendere il telefono, basta che è silenzioso, lì c'è la Bibbia, seguitemi pure sul telefono, non mi scandalizzo. Proverbi 8. Il Signore mi ebbe con sé al principio dei suoi atti. Prima di fare 8:22, prima di fare alcuna delle sue opere più antiche, fui stabilita fin dall'eternità, dal principio, prima che la terra fosse. Fui generata quando non c'erano ancora abissi, quando ancora non c'erano sorgenti rigurgitanti d'acqua. Fui generata prima che i monti fossero fondati, prima che esistessero le colline, quando egli ancora non aveva fatto né la terra, né i campi, né le prime zolle della terra coltivabile. Quando egli disponeva i cieli, io ero là. Quando tracciava un circolo sulla superficie dell'abisso, quando condensava le nuvole in alto, quando rafforzava le fonti dell'abisso, quando assegnava al mare il suo limite perché le acque non oltrepassassero il loro confine, quando poneva le fondamenta della terra, io ero presso di lui come un artefice, ero sempre esuberante di gioia. Giorno dopo giorno mi rallegravo in ogni tempo in sua presenza, mi rallegravo nella parte abitabile della sua terra, trovavo la mia gioia tra i figli degli uomini. Ora figlioli, ascoltatemi, beati quelli che osservano le mie vie, ascoltate, siate saggi e non la rifiutate. Qui è la sapienza che sta parlando e sta descrivendo la creazione del mondo, dell'universo, in modo poetico. No, non è una descrizione scientifica, non è una descrizione in cui si parla di fisica, di chimica, di biologia, no, nel modo in cui noi oggi ci aspetteremo. Pensate che Dio veramente abbia disegnato con una matita il confine del mare o il circolo dell'abisso o cose di questo genere. È una descrizione poetica della creazione di tutte le cose, che ha come parallelo per esempio anche un passo in Giobbe al capitolo 38, dove si dice che tutte le stelle del mattino cantavano mentre Dio creava tutte le cose. E questa è l'idea della meraviglia, della gloria, della bellezza, della potenza della creazione. Dio che sembra che non faccia nessuna fatica nel creare le cose. E lo troviamo, è lo stesso pensiero che noi troviamo in Genesi, se ci pensate. Dio che dice una parola, dice sia la luce, la luce fu. E noi ci immaginiamo una grande esplosione, atomi, fusione nucleare, esplosione di materia. Ma Dio con una sola parola. E qui Giobbe e Proverbi parlano di questa poesia della creazione. Ora, in realtà, noi sappiamo questo, che il Dio della Bibbia, che il Dio dei Proverbi è l'Iddio creatore. È l'Iddio che ha fatto ogni cosa. Ci sono grandissime discussioni riguardo a come dobbiamo intendere Genesi, come dobbiamo intendere la creazione, sui giorni della creazione. E io non entro in questa questione, ma la questione importante è questa. La Bibbia parla di un Dio che ha creato tutte le cose. E che se noi non mettiamo Dio all'inizio di tutte le cose, non lo possiamo mettere neanche alla fine. È l'Iddio della grande sapienza, è il Dio della grande potenza. E l'Apostolo Paolo, quando parla della creazione, ci dice che i cieli e i mondi e il mondo e la creazione raccontano la grandezza, la potenza, la sapienza di Dio. Davide, un uomo sicuramente prescientifico, ma che aveva lo Spirito di Dio, diceva: i cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento annunzia l'opera delle tue mani. E nel Salmo 8 esclamava: oh Signore, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, tu che hai fatto tutte le cose. Questo è il Dio dei Proverbi, questo è il nostro Dio, è il Dio creatore. Tu non esisti qui in virtù di una casualità. I tuoi nonni non erano degli animali, ma il tuo padre è il tuo creatore. È Dio che ti ha fatto. E la Bibbia dice ancora qualcosa di più rispetto alla creazione del nostro corpo. Dice che Dio è il padre degli spiriti di ogni carne. È scritto nell'Epistola agli Ebrei. Vuol dire che nel grembo materno, nell'utero di tua madre, quando sì, quelle due cellule si sono unite, c'è stato qualcun altro che ci ha messo le mani. È stato Dio stesso che ha creato. Meraviglia delle meraviglie. Sei una creatura di Dio, il mondo che sta intorno a te, la bellezza di un tramonto, la gloria di una montagna, lo splendore dei cicli della natura sono stati pensati, concepiti, realizzati da Dio. Dio è il Dio creatore, questo è il Dio dei Proverbi. È importante che abbiamo una dottrina sana della creazione. E che riconosciamo la strumentalità di Dio, il coinvolgimento di Dio, l'azione di Dio, la potenza di Dio, la volontà di Dio nella creazione. L'azione di Dio nella creazione. Dio è il Dio della creazione, Dio è il Dio della provvidenza. Il libro dei Proverbi non solo ci dice che Dio ha creato, ma ci dice anche che Dio è colui che sostiene tutte le cose, che guida tutte le cose e che le cose che accadono su questa terra e che accadranno non sono al di fuori del suo controllo. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 3, il versetto 19 e 20 dice così: con la saggezza il Signore fondò la terra, con l'intelligenza rese stabili i cieli, per la sua scienza gli abissi furono aperti e le nuvole distillano la rugiada. Questo Dio che ha fatto tutte le cose mantiene anche una relazione con il creato. Avete visto i tempi dei verbi, sono importanti. Nel passato cosa ha fatto Dio? Versetto 19. Il Signore ha fondato la terra, fondò la terra, con l'intelligenza rese stabili i cieli. Qui noi possiamo leggerci il fatto che Dio ha stabilito le grandi leggi sulle quali l'universo si poggia, la legge della gravitazione universale, le leggi della termodinamica e i grandi parametri che tengono insieme la fisica dell'universo. Ma poi guardate cosa dice più avanti: per la sua scienza gli abissi furono aperti e le nuvole oggi distillano la rugiada. Cioè significa che c'è un'azione continua di Dio, che Dio non ha soltanto creato il mondo per poi disinteressarsene, ma che Dio continua a sostenere qualunque cosa con la parola della sua potenza. Se questo lo leggete in Ebrei al capitolo 1, versetti 2 e 3, dopo che si parla della persona di Cristo, dopo che si dice di come Dio si è rivelato in Cristo, dopo che si parla della espiazione che Lui ha compiuto mediante per la salvezza, dice che Lui continua a sostenere, Egli che è lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza, sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione, eccetera. Quindi comprendiamo che il Dio dei Proverbi è l'Iddio della provvidenza, ma non solo la provvidenza nelle cause e nelle cose naturali. Dio è l'Iddio della provvidenza anche nel senso che retribuisce e punisce. Nel libro dei Proverbi noi troviamo più volte questa affermata, il fatto che i malvagi saranno distrutti, che i giusti avranno la loro ricompensa, che non solo Dio si prende cura degli animali, noi troviamo dei bellissimi proverbi che parlano di animali, di piante, no? Ma troviamo soprattutto tante parole che ci ricordano che i malvagi saranno puniti e che i giusti saranno retribuiti. Quindi il libro dei Proverbi è un libro che ci dà grande consolazione. È il libro che ci fa vedere Dio all'azione, che ci fa scorgere che al di là delle vicende umane, al di là delle sofferenze, al di là delle malvagità, al di là dei peccati degli uomini, al di là delle loro miserie, c'è un Dio che governa ogni cosa. Quale grande conforto è questo. Io stamattina leggevo il Salmo 73. E ogni volta che leggo il Salmo 73 mi vengono in mente le stesse cose, il fatto che nel mondo ci sono tante ingiustizie, che ci sono uomini che sono ingiusti, malvagi, che prosperano e ai quali Dio perfino manda loro efficacia ed errore affinché credano alla menzogna e magari si sentono benedetti perché hanno tante cose in questa terra, denaro, successo, potenza. E il salmista aveva questo problema, diceva, ma è possibile, ma io che ho lavato le mie mani nell'innocenza, io che mi guardo la mia condotta, cerco di servire Dio coscienziosamente, mi trovo afflitto, attaccato, e queste persone invece sembra che tutto vada bene per loro. E poi dice, fino a quando poi non sono entrato nella presenza di Dio, ho considerato la loro fine. Tu, Signore, li metti in luoghi sdrucciolevoli. La provvidenza di Dio. Dio, mi diceva mia madre quando ero piccolo, non è un padrone che paga il sabato. Intendendo dire che a volte bisogna aspettare per avere la retribuzione. Non dobbiamo aspettarci che a fine giornata o a fine settimana le cose siano messe in chiaro. Però la promessa è che le cose saranno messe in chiaro. La dottrina della provvidenza di Dio. Consolazione per i santi. Terzo, il Dio dei Proverbi è il Dio santo. Lo dice molto chiaramente, viene affermato così al versetto 3 del capitolo 30. Non ho imparato la saggezza e non ho la conoscenza del santo, di colui che è santo. Ma la santità di Dio può essere spiegata in vari modi. Nel libro dei Proverbi si parla della santità di Dio principalmente in senso etico, nel senso che è soprattutto la santità di Dio, l'intelligenza di Dio, la saggezza di Dio, non è furbizia, non è savoir-faire, ma è santità, è giustizia. Dio è giusto, Dio è retto, Dio odia il peccato in ogni sua forma. Dio giudicherà i malvagi. Nel libro dei Proverbi c'è una parte che realmente dovrebbe far tremare. E si trova al capitolo 6, i versetti dal 16. Sei cose odia il Signore. Sei cose odia il Signore. Anzi, sette gli sono in abominio. È una parte di questo libro che è davvero forte, probabilmente la più forte di tutte quante. Dio odia gli occhi superbi, gli occhi alteri. Dio odia la lingua bugiarda. Dio odia le mani che spargono sangue innocente. Dio odia il cuore che medita disegni iniqui, Dio odia i piedi che corrono frettolosi al male, Dio odia il falso testimone che proferisce menzogna, la menzogna viene ripetuta due volte, eh? È colui che semina, o coloro, chi semina discordia tra i fratelli. Dio odia. Dio è santo. E Dio odia queste cose. E il Dio dei proverbi è il Dio che se noi lo conosciamo ci porterà ad odiare le stesse cose che lui odia, perché la saggezza che cos'è? È il frutto dello Spirito. Essere saggi significa avere il frutto dello Spirito, significa avere l'amore di Dio. Dio creatore, Dio della provvidenza, Dio santo, altri due, Dio del patto. Dio del patto. Nel versetto 7, lo abbiamo letto domenica scorsa, se lo prendete, vedete che la parola Signore è scritta in un modo particolare. Infatti, se avete la nuova riveduta, se avete la nuova riveduta, vedrete che la parola Signore, al versetto 7 del capitolo 1, è scritto in un corpo che si chiama maiuscoletto. Cioè, è tutto in maiuscolo con la prima lettera che è un po' più maiuscola delle altre. Si chiama maiuscoletto, tecnicamente. Per chi non lo sapesse, i traduttori della nuova riveduta, ogni volta che hanno trovato nell'Antico Testamento il cosiddetto tetragramma, cioè le quattro lettere YHWH, che sono state vocalizzate in modo diverso, Jehovah, Yahweh, eccetera, e questo è il nome di Dio, il nome con quale Dio si è rivelato a Mosè in Esodo capitolo 3, se ricordo bene, il versetto 14, quando noi troviamo nella Bibbia l'Io sono, Io sono, no? YHWH, l'Eterno era tradotto nella vecchia riveduta. E gli ebrei, quando trovavano queste quattro lettere, non leggevano il nome di Dio perché era considerato troppo sacro da essere pronunciato, quindi sostituivano con la parola Adonai, cioè Signore. E i traduttori della Nuova Riveduta hanno fatto proprio questo, hanno sostituito la parola che la vecchia riveduta traduceva Eterno, l'Io sono, no? Con la parola Signore, ma hanno voluto, siccome nella Bibbia troviamo anche Adonai altre volte, distinguerlo dalle volte in cui si trovava la parola Signore, così Adonai non era il nome proprio di Dio, YHWH. E lo hanno messo ogni volta con il maiuscoletto. Credo che questa spiegazione possa esservi utile. Ma che per questo perché vi dico questo? Il termine, il nome di Dio, Yahweh, ecco, noi preferiamo questo all'altra vocalizzazione, Geova, perché crediamo che sia più corretta da una parte e dall'altra parte perché non ci teniamo a distinguersi dai testimoni di Geova, molto semplicemente. Si trova 87 volte nel libro dei Proverbi, cioè viene citato molte volte, il tetragramma. E questo è il nome che Dio rivelò a Mosè quando gli diede l'incarico di portare il suo popolo fuori dall'Egitto. Quindi è il nome che è collegato alla redenzione, il nome che è collegato alla liberazione, il nome che è collegato all'esodo, il nome che è collegato alla salvezza, all'uscita fuori dall'Egitto. Il nome che è collegato al patto che Dio voleva e ha voluto esprimere la sua volontà di fare del popolo di Israele il suo tempio per abitare in mezzo a loro. Uno dei versi più belli in cui si parla del piano di Dio lo troviamo in Esodo capitolo 29, i versetti 45 e 46. Dio dice: io abiterò in mezzo ai figli di Israele e sarò il loro Dio. essi conosceranno che io sono il Signore, e qui è Yahweh. Essi sapranno che io sono Yahweh, io sono il Signore, il loro Dio, e li ho fatti uscire dal paese d'Egitto per abitare in mezzo a loro. Io sono il Signore, il loro Dio. Quindi il libro dei Proverbi ci parla di questo Dio come il Dio del patto, il Dio che vuole abitare in mezzo a noi. E che cos'è la Chiesa, se non proprio la realizzazione, l'adempimento di questa volontà? Io abiterò in mezzo a loro, sarò il loro Dio. Noi non siamo solamente un popolo di Dio, noi siamo la sposa di Cristo. Noi siamo l'edificio di Dio che ha da servire a dimora del Tempio di Dio. Se sei un cristiano, se sei una cristiana, sei unito a Cristo. Cristo abita in te, lo Spirito Santo è in te. Se noi siamo veramente la Chiesa del Signore, come io confido, Cristo è in mezzo a noi questa mattina. Non abbiamo bisogno di vederlo con i nostri occhi in qualche immagine, o in qualche statua, o in qualche crocifisso, perché Lui lo ha promesso, Lui è qui, in mezzo a noi. E questo Dio è quindi l'Iddio del patto, il nostro Redentore, e ultimo, e ho concluso, il Dio dei Proverbi è il Dio genitore. Il Dio genitore. Le mie fonti nella predicazione, nello studio e nella preparazione sul libro dei Proverbi sono evangeliche, ma ho anche trovato un buon libro che viene da una casa editrice cattolica ed è scritto da cattolici. E in questo libro l'autore dice che nel libro dei Proverbi è presente una certa misoginia comune nel Medio Oriente e in tutte le sapienze popolari nel mondo. Chi non sapesse che cosa significa misoginia, significa odio nei confronti delle donne. Cioè, il libro dei Proverbi è un libro piuttosto misogino. Allora, questo è un giudizio che probabilmente trova la sua giustificazione prima di tutto in una sensibilità che è piuttosto moderna, ma credo che sia assolutamente ingeneroso nei confronti del libro dei Proverbi, perché nel libro dei Proverbi noi troviamo alla figura femminile un altissimo profilo, prima di tutto come madre, ma poi anche come educatrice, come consigliera delle nuove generazioni. Non è privo di significato il fatto che la sapienza divina viene personificata come una figura femminile, al pari della follia e non in contrapposizione, no? Se ci fosse stata misoginia, immagino che la follia sarebbe stata rappresentata come una donna e la sapienza come un uomo. È giusto, no? Invece no. La sapienza come la follia sono donna sapienza e donna follia. Così come esistono il signor sapienza e il signor follia. E poi non solo questo. Nel libro dei Proverbi ci è presentato un Dio genitore e su questa rivelazione e funzione bisognerà riflettere. Sì, l'apostolo Paolo nei confronti dei Tessalonicesi, aveva avuto nei confronti dei Tessalonicesi, ha parlato di come un padre che si prende cura dei propri figli, e ha parlato dicendo che un padre consola, che un padre si mette a fianco per incoraggiarlo, per motivarlo, per testimoniare. Ma questa è la stessa attitudine che noi troviamo nella saggezza, in Proverbi al capitolo 2. Ma al capitolo 8 e al capitolo 9 parla donna saggezza che si rallegra come madre della giustizia dei propri figli. E se guardate, e potrei citarvi una caterva di versetti, 1.8, 6.20, 10.1, 15.20, 19.26, 23.22, cercate la parola madre nel libro dei Proverbi e troverete che insieme alla parola padre troverete molto spesso la parola madre. Il non fare vergogna a tuo padre e non fare vergogna a tua madre, un padre che esorta e che istruisce, una madre che esorta e che istruisce e così via. Insomma, la religione biblica non disprezza la donna e non le vieta di ricoprire il ruolo chiave nell'ambito dell'insegnamento nella propria famiglia. Dio chiama tutti gli uomini, i suoi figli, a donargli il cuore, corregge, disciplina, quindi retribuisce. E allo stesso modo noi vediamo tutto questo per quanto riguarda l'amore, oltre che paterno, materno. E ho finito. Quindi, a cosa si applica tutto questo? Prima di tutto, queste parole che ho detto stamattina si applicano a quelli che sono tra noi stamattina o che ci ascoltano, che non conoscono Dio, che non avete una relazione intima, personale con Dio, che non leggete la Bibbia, che non trovate la vostra gioia nella parola di Dio, che quando leggete o ascoltate le cose che riguardano Cristo pensate semplicemente a una figura storica piuttosto che al vostro Redentore. Allora, il libro dei Proverbi vi dà un insegnamento e vi esorta a riconoscere che Dio esiste, a riconoscere non solo che Dio esiste, ma che Dio deve essere ringraziato. Ringraziato per avervi fatti, perché vi tiene in piedi, perché vi fa stare ancora vivi qui. Ma lo sapete che basta una sola parola da parte di Dio e io stramazzo al suolo. Io, mentre vi sto parlando, se Dio lo volesse, stramazzerei al suolo davanti a voi e anche voi. Quante volte abbiamo sentito di persone che erano perfettamente sane e dopo un giorno o un mese non sono state più tra di noi. Dio dà la vita e Dio toglie la vita. E se Dio ti ha dato la vita, l'intelligenza, la salute, un certo grado di prosperità, perché te l'ha data se non perché tu lo ringrazi? Il peccato dei pagani, così come lo esprime l'Apostolo Paolo, dice che avendo conosciuto che c'è un Dio che ha creato tutte le cose, non lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti. Lo ringrazi Dio. Stamattina quando ti sei svegliato, che cosa hai pensato? Quando vai e metti il tuo bancomat nella feritoia per mettere la benzina, per prendere i soldi, a chi attribuisci il fatto che da quella fessura escano soldi piuttosto che esca, mi dispiace, vattene, non hai niente? Chi è che ti ha dato la forza di lavorare, di arricchire, ti ha dato un lavoro, una certa abbondanza, una certa prosperità? Ringrazialo. Non essere come quelli, come nel libro dei Proverbi si parla delle figlie della sanguisuga, che dicono sempre dammi, dammi, dammi. Non essere come una sanguisuga nei confronti di Dio. Sii un figlio, una figlia, che dice grazie. Deve essere riconosciuto, deve essere ringraziato, deve essere temuto, con l'ubbidienza, con la riverenza, con l'adorazione. Chi è che vi può tenere qui fermi per un'ora, un'ora e mezza? La mia eloquenza, la mia personalità o il vostro desiderio di adorare questo Dio? Mentre ascoltate la parola di Dio, mentre cantiamo, mentre gioiamo, perché non ve ne siete andati al mare stamattina? Ma siete qui. Dio deve essere adorato, Dio deve essere amato. Perché se questo Dio è colui che ci fa del bene, che è il nostro Padre, e questo è il grande scopo della rivelazione divina, Dio vuole che noi lo conosciamo, che conoscendolo lo onoriamo, lo ringraziamo, lo rispettiamo e lo amiamo, perché è così che noi troviamo la nostra vera felicità. Quindi per voi che non lo conoscete, c'è un messaggio nel libro dei Proverbi. E voi che l'avete già conosciuto, voi che siete credenti da molto tempo, bene, noi dobbiamo impegnarci ad accostarci in uno spirito di preghiera e a leggere, a studiare e a memorizzare questo libro, perché da esso impariamo chi è Dio e conosciamo la vera felicità. Il libro dei Proverbi non è uno di quei libri che si può leggere, vabbè, ho un capitolo da leggere il libro dei Proverbi, non ne traete molto profitto. Dice dice il libro dei Proverbi che abbiamo letto che bisogna scavare, bisogna cercare, bisogna chiamare, bisogna rivolgersi all'intelligenza, bisogna scavarla come un tesoro. Cioè, non si ottiene la benedizione che noi troviamo dal libro dei Proverbi, non la si ottiene se andiamo solo nella superficie. Dobbiamo immergerci in questo libro. E molte volte magari sarà utile prendere un versetto e impararlo a memoria e ruminarlo per un giorno intero, o perché no, anche per più giorni. E farlo in uno spirito di preghiera, perché è soltanto mediante la preghiera e il tempo che Dio ci apre i suoi tesori. E infine, questo libro è prezioso per tutti quelli che sono figli e per tutti quelli che sono genitori. Quindi diciamo per tutti quanti noi, eh? C'è qualcuno che non è figlio qua? Ci sono alcuni che non sono genitori, ma tutti siamo figli. Conoscere Dio come nostro genitore, come nostro padre, e se volete, se me lo permettete, come nostra madre anche, non è una caduta nel linguaggio politicamente corretto, no, è proprio il senso di quello che viene dal libro dei Proverbi. Egli è genitore, egli è il genitore, è il padre e la madre che noi abbiamo sempre desiderato e che nessuno di noi ha avuto, perché nessuno di noi ha avuto dei genitori perfetti. È il padre e la madre che ciascuno di noi vorrebbe essere e che dobbiamo aspirare ad essere. Sì, quando leggo il libro dei Proverbi dico: Signore, grazie per mio padre e per mia madre, ma avrei voluto avere un padre e una madre così, e non li ho avuti. Quando leggo il libro dei Proverbi dico: Signore, abbi pietà di me, perché io non sono un genitore come dovrei essere. E questo ci deve portare ai piedi del Signore, perché il nostro Dio è padre, perché il nostro Dio è madre, perfetto. E perché le sue perfezioni possono operare nel nostro cuore affinché noi siamo quello che lui vuole che siamo. Amen. Chiniamo il capo.